Radio Immagina.
Buon pomeriggio e bentornato nei nostri studi all'onorevole Francesco Boccia, ben trovato.
Ben trovati.
Grazie per essere con noi, lo ricordo è anche il responsabile enti locali nella segreteria del Partito Democratico. Abbiamo molti temi quest'oggi da discutere, da approfondire insieme. C'è sicuramente tutto il capitolo Ucraina, questa giornata 9 maggio poi ci ricorda molte cose. Intanto in Italia pensa a quello che fu il rapimento e l'uccisione di Aldo Moro. Oggi è anche il giorno in cui fu ucciso Peppino Impastato, ricordiamo anche lui. Purtroppo ha avuto la sventura, no, di coincidere con questa funesta data. Poi c'è il viaggio del Presidente del Consiglio Draghi negli Stati Uniti a Washington, dove domani incontrerà Biden, e poi c'è tutto il capitolo amministrativo, poi ne parleremo più in là. Boccia, intanto a proposito di questo 9 maggio, scorrevano adesso qui sullo schermo in studio le immagini che arrivavano da Mosca, no, in occasione di questa ricorrenza, la vittoria russa sul nazismo. Mi dice che impressione le fa vedere quelle immagini e guardare a quello che oggi succede in Ucraina?
A me ha dato l'impressione di un uomo debole, non certamente un uomo forte. Oggi ho percepito una missione di grande debolezza. È una parata in stile russo, in classico stile russo, come ne ha fatte altre, e nulla di nuovo. E ha continuato a negare la realtà quando Putin dice l'Occidente si preparava ad invaderci, cioè dice una cosa che sanno tutti in Occidente, che è una falsificazione della realtà. Apre per fortuna a modo suo, con il suo linguaggio, degli spiragli che vanno subito colmati. L'Europa deve costruirla questa pace, volerla certamente più degli Stati Uniti. Le due posizioni non sono uguali, perché noi questa guerra non solo ce l'abbiamo in casa, ma ce l'abbiamo sulla pelle, e dobbiamo appunto rafforzare sempre più il ruolo dell'Europa. E quello che sta accadendo oggi, quando noi termineremo questo collegamento, parleranno la Presidente del Parlamento Europeo Metsola, la Presidente della Commissione von der Leyen e il Presidente di turno Macron. E oggi insomma è una giornata importante anche in Europa. Dobbiamo prenderci fino in fondo il nostro ruolo e costruire la pace con la pace, che significa anche dire delle cose molto chiare, molto nette. Putin pensava di chiuderla questa guerra in qualche giorno e non è andata così. La guerra l'ha persa. Ora è evidente che, siccome non possiamo trasformare un pezzo di Europa, perché l'Ucraina è un pezzo di Europa, nel Vietnam degli anni 70, è necessario che l'Europa conduca questo cammino verso la pace, e che lo faccia con gli strumenti dell'Europa, che sono gli strumenti di chi costruisce un mondo migliore. Ovviamente alcune posizioni degli Stati Uniti non ci hanno aiutato, anzi io penso che abbiano
complicato certamente il cammino verso la pace.
E la missione di Draghi ha anche questa volontà, questa forte volontà che gli italiani sentono. Noi vogliamo la pace, vogliamo un'Europa più forte, e vogliamo che il popolo ucraino sia libero, e che non sia sottoposto a decisioni che non c'entrano nulla con la loro democrazia. Insomma, un popolo che si trasforma in esercito è un popolo che ha scelto la resistenza come risposta a Putin, e Putin penso che lo abbia capito. Siamo al 75° giorno di
conflitto. Sì, andiamo verso i 3 mesi di guerra. Senta Boccia, l'Europa e la sfida per la pace, questo è il titolo che oggi abbiamo scelto per il nostro approfondimento. Come si riporta al tavolo del negoziato oggi Putin, l'aggressore, appunto? No? Perché ieri, per esempio, c'era questa intervista al suo collega Del Rio sulle pagine della stampa, dove diceva ricordiamoci che per fare la pace ci vuole coraggio. No? Allora, Putin al tavolo negoziale in che modo?
Sì, lui ha detto alcune cose e soprattutto ha detto cose ancora più importanti Zelensky quando ha detto siamo disposti a chiudere un accordo sulla Crimea, cosa che non era mai stata detta prima. Anche quello è un passaggio doloroso della storia di questi anni, però nel momento in cui il presidente ucraino dice possiamo sederci e possiamo ripartire dall'accettazione della decisione sulla Crimea, io penso che questo, quel passaggio che è molto fragile, molto sottile, ma c'è, vada colmato e vada coperto. Stessa cosa vale per il Donbass. Ovviamente bisogna essere all'altezza di questo passaggio storico. La diplomazia, inutile negarlo, in questi anni ha fallito. Ha fallito clamorosamente, altrimenti non ci saremmo trovati in questa condizione. E io penso che abbia fallito anche per il doppio gioco che c'è stato anche nel rapporto tra Stati Uniti da un lato, Europa dall'altro e Russia dall'altro. Io penso che il rafforzamento dell'Europa è un nostro dovere, ma un dovere verso i nostri figli, figli che sono nati europei, non sono come noi che siamo nati italiani e diventati europei successivamente. I bambini di oggi sono nati già europei, vogliono un'Europa intanto unita, forte e pacifica. E per avere un'Europa unita, forte e pacifica è necessario fare altri passi, a partire dalla difesa comune europea. Tutte cose che i paesi, se c'è un prezzo che noi paghiamo in questi anni, beh, quello è senz'altro il prezzo del mancato coraggio. In Europa negli anni scorsi hanno vinto i nazionalismi interni, cioè hanno vinto quei paesi che preferivano chiudersi, che preferivano non dare sovranità all'Europa, che preferivano decidere tutto quello che si poteva decidere e si illudevano probabilmente che l'Europa potesse essere solo bandiera e moneta, e invece l'Europa, così come l'avevano concepita Spinelli, De Gasperi e tutti gli altri, era soprattutto comunità. E quando dai vita ad una comunità che sia società europea, che sia politica europea, e allora ti tagli i ponti alle spalle. E mi dispiace ribadirlo, ma abbiamo dovuto fare queste accelerazioni nei momenti più drammatici di questi anni. L'abbiamo fatto con la pandemia, quando finalmente abbiamo fatto debito comune. Romano Prodi ci aveva provato per tante volte, per tanti anni, non c'era mai riuscito, anche per l'opposizione, la resistenza dei paesi del nord, anche della stessa Germania. E invece abbiamo fatto debito comune, abbiamo acquistato i vaccini insieme, abbiamo iniziato a concepire investimenti insieme, il recovery anche questo. E poi ora non abbiamo fatto nemmeno in tempo a rifiatare dalle difficoltà che avevamo vissuto, che stiamo ancora vivendo per la pandemia.
Che è arrivata la guerra in Ucraina.
Che è arrivata la guerra in Ucraina e che impone altre scelte radicali, nette, e quelle scelte sono la difesa comune.
Allora facciamo una cosa, Boccia, apriamo il capitolo Europa. Per farlo io vorrei riportare a quello che è stato la scorsa settimana l'intervento di Mario Draghi a Strasburgo, ha parlato di molte cose, noi abbiamo isolato un breve passaggio, sentiamo insieme.
Un'Europa capace di decidere in modo tempestivo è un'Europa più credibile di fronte ai suoi cittadini e di fronte al mondo. Una prima accelerazione deve riguardare il processo di allargamento. La piena integrazione dei paesi che manifestano aspirazioni europee non rappresenta una minaccia per la tenuta del progetto europeo. È parte della sua realizzazione. L'Italia sostiene l'apertura immediata dei negoziati di adesione con l'Albania e con la Macedonia del Nord, in linea con la decisione assunta dal Consiglio europeo nel marzo 2020. Vogliamo dare nuovo slancio ai negoziati con Serbia e Montenegro e assicurare la massima attenzione alle legittime aspettative di Bosnia Erzegovina e Kosovo. Siamo favorevoli all'ingresso di tutti questi paesi e vogliamo l'Ucraina nell'Unione Europea.
Allora, onorevole Boccia, c'è il grande tema dell'allargamento, no? Adesso ci arriveremo, ma perché poi a parole è tutto semplice, no? Il discorso che lei prima faceva, insomma, da sottoscrivere, però è quell'Europa che ha rinviato l'embargo sul petrolio russo, sul gas non si trova una soluzione condivisa. Insomma, i problemi sono tutti lì poi
si
alla
chiamano,
fine, no?
Sì, si chiamano interessi economici. E perciò quando ci si taglia i ponti alle spalle, poi gli interessi economici diventano collettivi e non di singole nazioni. Ed è la differenza anche tra noi e la destra sovranista, la destra nazionalista. Ecco perché è inaccettabile che ci siano paesi che con quelle scelte poi alimentano le peggiori destre. Ed è la critica che noi abbiamo sempre fatto all'austerità, quando l'ha alimentata soprattutto la Germania, quando l'hanno alimentata i paesi del nord, che devo dire sono sempre stati un po' più egoisti del resto d'Europa. E poi hanno fatto quello che gli chiedevamo noi quando c'è stato il momento drammatico della pandemia. Ecco perché bisogna tagliare quei ponti alle spalle. Perché così come le reazioni sociali in Europa dalla crisi, dalla recessione del 2010-11 agli anni successivi, in Italia sono entrate in Parlamento per fortuna le reazioni sociali, in Francia ci sono state prima le banlieue incendiate e poi i gilet gialli alcuni anni dopo, e in Germania Alba Dorata, cioè le reazioni sociali quando la politica non dà risposte perché gli interessi economici umiliano la politica, poi dopo non le riprendi più. Poi dopo, quando il dentifricio esce dal tubetto, non lo rimetti più dentro. Ecco perché serve la politica e serve un'Europa forte. Le cose che diceva Draghi, che avete fatto ascoltare, vanno nella direzione che il segretario Letta ha indicato.
L'idea della Confederazione più volte, Europea.
In attesa dell'ingresso, perché ci vogliono tempi che sono anche fisiologici, perché bisogna adattare le proprie società, le proprie economie, le regole. Intanto facciamo la Confederazione. Con Bosnia, Kosovo, Serbia, Montenegro, Ucraina, Georgia, sono tutti paesi della Confederazione, sono gli 8, i 9 paesi della Confederazione che sono Europa, per noi sono Europa, con l'Ucraina sono Europa. E quindi Draghi ha dato una indicazione che è l'indicazione che è nel cuore di tutti gli italiani, tranne, aggiungo io, della destra che non parla, perché non ho mica capito se la destra italiana ritiene l'Albania. Per me gli albanesi sono fratelli e sorelle, soprattutto per noi pugliesi. L'abbiamo sempre ritenuta la 21esima regione italiana, spero non si offenda.
Ci sarà una finale tra poco in Albania.
A Tirana, no, ma insomma, per chi vive sull'Adriatico, l'Albania è uno dei pochi paesi in cui si parla italiano per strada. E come si fa a non avere l'Albania in Europa? Eppure la discussione è ancora lì che latita o è condizionata dai nazionalismi e dai sovranisti. Ovviamente in Europa quel nazionalismo viene alimentato dagli Orban e dalla Le Pen e da tutti coloro che spesso provano ad avvelenare i pozzi. Tutto potevamo immaginare tranne che i pozzi avvelenati da Putin potessero essere difesi e legittimati da una parte della politica europea, per fortuna minoritaria. Anche per questo dobbiamo andare avanti, dobbiamo rendere l'Europa più forte, perché se avessimo avuto la difesa comune e se avessimo già avuto delle politiche di investimento comuni e non nate solo nell'emergenza sanitaria, forse oggi, per esempio, sul mercato dell'energia non ci sarebbero stati gli stop and go che ci sono stati. Lei lo sa perché l'abbiamo detto qui in altri momenti. Il Partito Democratico aveva chiesto i prezzi bloccati, quindi il tetto al prezzo del gas e in generale dell'energia. A novembre-dicembre la guerra non c'era ancora, perché era evidente che l'inflazione stava salendo e bisognava bloccare il prezzo dell'energia. Siamo rimasti soli e anche in Parlamento, devo dire questa cosa, perché è stato detto di no dall'Olanda? È stato detto di no per difendere un'indifendibile borsa di Amsterdam, dove c'è il TTF, il Transfer Title Facility, che è un indicatore, che è il vero indicatore delle speculazioni sul gas. Da questo punto di vista le speculazioni sul gas non le hanno fatte i paesi che vendono gas, ma le hanno fatte i trader e le compagnie oil and gas, 50-60, che utilizzando quelle aspettative di mercato hanno speculato anche sulla guerra. La guerra è grave ed è inaccettabile e la responsabilità è di Putin, però tutto quello che ne è derivato dopo andrebbe gestito con una forza europea. Mentre parliamo, vediamo le immagini dalla...
Sì, c'era la presidente del Parlamento europeo.
Da Strasburgo e dice appunto la questione della difesa europea non può più attendere. E siamo tutti d'accordo.
Assolutamente. Sento, onorevole Boccia, anche questo è un tema che abbiamo affrontato spesso qua in diretta su Radio Immagine, il tema dei salari. Allora, intanto le chiedo, lei ha capito che tipo di ricadute poi la guerra in Ucraina avrà sulla nostra economia? Poi appunto c'è il grande tema dei salari, perché leggo, per tornare al discorso europeo, oggi c'è questa bella pagina di Repubblica, firma di Rosaria Amato: dalla Germania alla Spagna l'Europa alza i salari, l'Italia resta al palo. Pensi che in Germania a ottobre il salario minimo salirà da 10 a 12 euro e il sindacato dei metalmeccanici chiede un aumento dell'8,2% per gli 85.000 lavoratori del settore. Insomma, quindi c'è un'Europa che indubbiamente cresce e un'altra Europa, mi verrebbe da dire quella del sud, che resta, no, che resta più indietro.
È l'intelligente, io penso, unica reazione seria a questa inflazione, perché questa inflazione, che è tutta un'inflazione importata, perché è un'inflazione che si concentra soprattutto sull'energia e sui settori industriali che dipendono dall'energia e sull'agroindustria. Se non ci fosse l'impazzimento globale dei prezzi su energia agroalimentare, pensate al grano, al mais, purtroppo questo a causa della guerra, l'inflazione sarebbe al 2%, 2,5% per tutti gli altri settori. Invece ci ritroviamo a cifre clamorose, tra l'altro abbiamo detto più volte, non previste a novembre né da Federal Reserve né da BCE. Ci troviamo a causa di questa appunto inflazione importata. Se così è, l'unico modo per evitare che la gente, quando va a fare la spesa, si ritrovi a dover tagliare, perché è quello che sta succedendo, chi aveva 1000 euro con 1000 euro fa meno pieni di benzina e paga diciamo le stesse bollette dell'altra volta, dell'anno prima,
e fa un po' meno spesa,
30-40%, esatto, e fa un po' meno spesa. E siccome ci sono 5 milioni di italiani sotto la soglia di povertà, tra questi ci sono anche pensionati con la minima e ci sono anche lavoratori, non sono tutti disoccupati. E tutto questo lo risolvi aumentando i salari. E per quanto ci riguarda, la nostra battaglia è sempre, per noi è un'ossessione, è la riduzione delle tasse sul lavoro, perché la competitività poi delle imprese va protetta e noi insistiamo.
Vi siete chiariti con Confindustria?
Ma la nostra posizione è sempre la stessa. Io mi auguro che insomma anche loro abbiano chiaro il quadro dentro cui ci muoviamo. Il Partito Democratico è un partito che si mette sulle proprie spalle sempre e comunque le ragioni dello sviluppo, di uno sviluppo compatibile, sostenibile, con la qualità della vita e con il rispetto dell'ambiente. E devo dire che gli industriali illuminati di questo paese apprezzano queste posizioni. Mi auguro che si esca dalla contrapposizione a prescindere, si entri in una fase in cui solo se le cose le costruiamo insieme, le concertiamo insieme, possono essere fatte. In questo momento l'aumento dei salari e un intervento pesante sul cuneo fiscale è prioritario. Noi insistiamo anche rispetto al confronto continuo con il governo.
Vabbè, ci auguriamo che si possa trovare appunto un punto comune. Allora, onorevole Boccia, siamo quasi in chiusura. Le amministrative, il prossimo 12 di giugno.
Ci accompagnano
anche qui nelle nostre dilette. Sì. La scorsa settimana il Partito Democratico ha ricordato sì, la propria squadra, molto al femminile. Sì, sì. Letta, intanto le ha fatto molti complimenti per il lavoro svolto in questi mesi. Ha detto anche come il Partito Democratico stia cambiando pelle, no? Ha detto: noi prima eravamo un partito maschilista, stiamo diventando un partito femminista. Allora, intanto mi dice che cosa si aspetta da questo appuntamento elettorale, partendo proprio da questa squadra, no?
No, intanto anche in questa tornata.
Poi le vorrei chiedere una cosa su Palermo, ma questo glielo chiedo dopo.
Segnalo insomma le consuete previsioni di Salvini. Se sì. Ci portano bene, ogni volta non diciamo nulla perché poi siamo superstiziosi, però anche stavolta Salvini ha ribadito che vinceranno loro e noi non diciamo nulla, non rispondiamo. Abbiamo i piedi per terra, però, ora battute a parte sulle previsioni di Salvini, perché insomma ricordo a chi ci ascolta, aveva previsto nelle regionali del 2020 7-0 e finì 4-3 per noi. Aveva previsto nelle amministrative dell'ottobre scorso 4-1 per loro sulle grandi città e finì 5-0 per noi. Questa volta dice che le vincono tutte e non so come finirà. Io so solo questo. Noi vogliamo sindache e sindaci per città progressiste e democratiche. L'abbiamo detto con il segretario qui presentando le nostre 9 candidate per città capoluogo.
Sono 26 in tutto, giusto?
Sì, contro le 2 del centrodestra. Questo già per darle la differenza rispetto all'impegno su figure monocratiche, sulle donne, cosa che continueremo. Questo è solo un ennesimo punto di ripartenza. Però noi nel 2017 non abbiamo dimenticato che queste città che vanno al voto ora sono le stesse del 2017. Le perdemmo quasi tutte, nel senso che andiamo al voto, mi permetta la battuta, giocando fuori casa, nel senso che 20 delle 26 città sono amministrate al centrodestra. Una era Parma, che era indipendente da destra e da sinistra, perché aveva vinto il sindaco Pizzarotti, bissando la vittoria di 5 anni prima. Il centro-sinistra aveva vinto solo in 5 città. Quindi questa volta ci presentiamo davanti agli elettori con un'idea chiara, unità del centro-sinistra e costruzione del campo largo ovunque sia possibile, e c'è in tante città. C'è l'alleanza con il Movimento 5 Stelle nel 70% delle città che vanno al voto. Nel 2021 eravamo al 50%. In tante città l'alleanza c'è di fatto, anche se non tutti i partiti presentano i simboli. Il PD è presente, noi siamo fedeli come l'arma, siamo in tutte le piazze, in ogni stazione, siamo presenti in tutte le città. Il Partito Democratico è presente in tutte le città, oltre 15.000 abitanti, il simbolo. E i nostri alleati in tante città, non ovunque. E ogni tanto, quando litigano tra di loro, ci mettiamo sulle spalle le ragioni dell'unità e cerchiamo di vincere anche per loro, perché l'alternativa a noi e alla nostra idea unitaria di città progressiste e democratiche è la destra. Questa destra è la destraccia di Palermo, della quale ora mi fa una
adesso,
domanda.
Beh, sì, arriviamo
è la destra che ha distrutto città come Messina, dove il sindaco De Luca, Cateno De Luca, falsificando la realtà, ha buttato alle ortiche le opportunità del PNRR, si è dimesso per ragioni di ambizioni personali, mancava ancora un anno e mezzo, si è dimesso per candidarsi in regione e si è dimesso mentre bisognava rispondere ai bandi del PNRR per le scuole, per la sanità, per il trasporto locale, per l'assistenza agli anziani, per gli asili nido. Ecco, questa concezione dell'amministrazione pubblica come cosa propria è una cosa che noi combattiamo. Penso anche al sindaco di Chieti, al pessimo sindaco di Chieti, che non ha accelerato gli investimenti legati alle tante risorse messe in campo dal centro-sinistra e all'eccezionale lavoro fatto da Stefania Pezzopane, che è la nostra senatrice, che è la candidata sindaca. Cito Biondi perché è il sindaco uscente di Chieti, di Fratelli d'Italia. L'altro giorno il sindaco Cicchetti, da Rieti, ha chiuso una iniziativa elettorale da fascista, perché non mi viene null'altro per sintetizzare un boia chi molla come ultima frase. A me sono venuti i brividi, perché quando sento queste cose capisco che c'è ancora molto da lavorare sul piano culturale. Penso ai giovani, a che insegnamento danno queste persone. La lista è lunga di sindaci di destra che hanno vinto il 2017 e che noi vorremmo sostituire con sindaci progressisti.
Ecco, allora mi dico una cosa, Boccia, perché appunto abbiamo parlato di Palermo, no? Lei ha parlato di destraccia. Mi dice che cosa sta succedendo a Palermo? Ha fatto molto discutere la candidatura di Roberto La Galla. C'è stato uno scambio di accuse anche, no? Tra centrosinistra e centrodestra. Lei che valutazione fa di questa candidatura?
Guardi, io potrei leggerle i titoli, diciamo, di tutti i giornali siciliani di domenica e di oggi.
Sì.
Micciché, due punti, Musumeci un fascista, la replica, attacco stupefacente. Micciché, a Palermo non lo vogliamo più, è un fascista contro il presidente della regione.
Questo che quotidiano è?
Una è La Stampa, la Sicilia, La Repubblica, Cascio, che era il candidato di una parte del centrodestra, che si è ritirato, in realtà è stato obbligato a ritirarsi, poi lo ha ammesso perché lo ha contattato Dell'Utri, ha prevalso, e poi lo dice, ha prevalso Dell'Utri, pazienza, sarò vice e deputato. È il mercato delle vacche, una sorta di souk, e poi Gazzetta del Sud, bufera, tutti contro tutti, La Russa contro Micciché. Si odiano, si detestano, se ne dicono di tutti i colori, e la cosa peggiore è che c'è una puzza anche stantia di passato remoto. Sono di nuovo insieme Dell'Utri, Cuffaro e tutti i protagonisti che ho citato. E la Sicilia non vuole questa roba qui. La Sicilia vuole il futuro. La Sicilia che è ferita dalla fuga dei giovani, dalla fuga dei ragazzi che studiano fuori e non tornano più. E noi stiamo dicendo esattamente l'opposto. Stiamo dicendo, ragazzi, restate, perché la Sicilia è una delle terre più belle d'Italia. Palermo e Messina sono due città bellissime, straordinarie. A Messina c'è un crollo del numero di residenti e sono tutti ragazzi. Ogni anno vanno via 3.000 ragazzi per studiare fuori. È una emorragia senza precedenti e nessuno fa nulla. E Musumeci gira la testa dall'altra parte e ogni tanto rivendica robe tipo la polizia siciliana anziché quella della Repubblica Italiana. Non mi guardi così.
Sì, pensa.
Che io sto esagerando. No, aveva fatto la richiesta.
Purtroppo è così.
E cioè, stiamo parlando di una propaganda permanente di una destra nazionalista, sovranista, anti-europea. Ad un certo punto era anche anti-scienza, perché sono stati anche dei Novax, molti di loro. E noi tutto possiamo permetterci tranne la distruzione di due città straordinarie del sud come Palermo e Messina. A Palermo faremo una battaglia di impegno civico con Franco Miceli, il presidente dell'Ordine Nazionale degli Architetti. Abbiamo messo in campo una coalizione molto coesa e abbiamo chiesto a tutti di candidarsi, ed è quello che sta accadendo. E a Messina sta accadendo la stessa cosa. C'ero venerdì e sabato, sono andato via sabato. Franco De Domenico, che è consigliere regionale, professore universitario, molto stimato, molto apprezzato, con grande generosità vuole mandare a casa Cateno De Luca, che si è dimesso e ha candidato, mi dispiace dirlo perché sono sempre rispettoso di tutti, ma un candidato sindaco che non parla, che fa parlare per conto proprio l'ex candidato sindaco che decide tutto, rischia di essere un fantoccio nelle mani della propaganda politica. E Messina invece, una delle città più belle d'Italia, ha bisogno della politica con la P maiuscola, e tanti messinesi e tanti palermitani questa sfida la coglieranno. Noi siamo lì con le coalizioni unite e ovviamente ci saremo fisicamente, seguiremo in presenza questa battaglia elettorale e sarà il prologo delle elezioni regionali che si terranno 3 mesi dopo. La Regione Sicilia anticipa sempre poi le dinamiche della politica nazionale, insomma, se ne stanno dicendo di tutti i colori, e così si entra in campagna elettorale.
Ah, sì, è così. No, non so se fra l'altro possiamo anche annunciare, onorevole Boccia, ci sarà anche la festa nazionale del Partito Democratico in Sicilia, a Palermo dovrebbe essere, no?
Sì, sì.
Quindi insomma avremo poi modo di parlarne insieme da lì.
Ovviamente stavo parlando di Stefania Pezzopane, di L'Aquila.
L'Aquila,
no,
certo.
No, ma la candidatura è L'Aquila, dove ci sono stato più volte e continuerò ad andarci, così come il segretario. Sindaco Biondi è di L'Aquila, sindaco di Chieti è nostro.
Certo.
Biondi è il sindaco di L'Aquila che non ha consentito all'Aquila di utilizzare le risorse che noi abbiamo messo a disposizione, sono tante, quelle della ricostruzione del terremoto. E anche lì la battaglia che stiamo facendo per far tornare L'Aquila ad essere la città che è sempre stata e che con sindaco sempre molto amato, Massimo Cialente, era diventata un punto di riferimento del paese che ce la fa e che resiste.
È così. Onorevole Boccia, allora per il momento ci fermiamo qua. Al più tardi ci ritroviamo il 13 di giugno, allora, per commentare intanto questo turno delle amministrative.
Assolutamente sì. Il segretario l'ha definita una tappa dolomitica per noi.
Appunto. Io dico, nel frattempo arriva anche il Giro d'Italia, quindi insomma,
vediamo,
per non farci mancare nulla.
Utilizzando il calcio, dico che giochiamo fuori casa, però... Insomma, siamo una bella squadra fatta di donne molto molto forti che avete raccontato qualche giorno fa e di uomini che credono nell'unità dei progressisti e dei riformisti.
Era il responsabile enti locali della segreteria del PD, Francesco Boccia, grazie, buon lavoro, a presto.
Grazie.